Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
Famiglia, pubblicato da Mondadori, è il nuovo romanzo di Alessandro Piperno, premio Strega 2012 con Inseparabili e Campiello Opera Prima con Le peggiori intenzioni. Questo nuovo romanzo è in parte legato al precedente perché c'è lo stesso protagonista, Alessandro Sacerdoti. In Di chi è la colpa si narrava la storia della sua giovinezza, era rimasto orfano, era stato cresciuto da uno zio ricco ed eccentrico ed era un po' perseguitato dalla sindrome dell'impostore. In questo nuovo romanzo, Aria di famiglia, Sacerdoti è un cinquantenne, scrittore e docente universitario che attraversa una piccola crisi. Ha perso interesse sia nell'insegnamento che nella scrittura. In questa fase della sua vita accadono due episodi, diciamo, importanti che tendono a scardinare lo status quo. Da una parte viene accusato da alcune studentesse e da una collega di sessismo per aver letto in aula alcune lettere di Flaubert, nelle quali, insomma, emerge la misoginia di Flaubert, non però di Sacerdoti, e da qui inizia tutta una spirale, insomma, incredibile. Dall'altro lato, lui, che aveva scelto di non essere padre, si trova ad occuparsi di un bambino di 8 anni, figlio di una cugina. Questo bimbo era rimasto orfano, un po' come lui era rimasto orfano, quindi qui i piani un po' si ribaltano. Alessandro Piperno, partiamo dall'incipit. Tu scrivi: dopo i 50 anni è così tanta la gente che inizia a morirti intorno che a un certo punto non ci fai nemmeno più caso. Mi sembrano due righe veramente esemplificative dello stato mentale in cui si trova il tuo protagonista. Che rapporto ha con questo passare del tempo e quello che accade?
Diciamo, l'incipit mi pare un po' vagamente iettatorio, però insomma poi spero il libro sia più divertente. In ogni caso sì, è lo spirito di questo mio narratore alter ego, che è lo spirito di un uomo, diciamo, deluso, caustico, dotato anche però di una certa ironia, il quale valuta il passare del tempo con quella sprezzatura tipica appunto di un uomo in crisi. E l'esperienza che un po' tutti noi facciamo è quella che da un certo momento in poi, rispetto alle malattie e alle morti, le cose precipitano. Nel caso specifico, qui è successa una cosa che è un po' la pietra miliare per tutti noi, cioè è morta la sua prima compagna di classe. E insomma, tu sei abituato a immaginare i tuoi compagni di classe in un determinato contesto iper giovanile, addirittura adolescenziale. Nel momento in cui viene a mancare una, tra l'altro giovane, relativamente giovane, è come se facessi i conti con l'eternità.
Ecco, poi c'è il momento del funerale appunto di questa ex compagna di classe. Lui rivede gli ex compagni di classe e pure dice che tutto sommato non sono così cambiati. E in un altro momento del romanzo tu scrivi, attribuendolo naturalmente al pensiero di Sacerdoti, che in fondo loro sono gli unici che mi conoscono veramente.
Beh sì, diciamo che valgono tutte le due cose. Anzitutto dovevo, come dire, confrontarmi con dei grandi, immensi classici che hanno in qualche modo parlato del rientro in società dopo tanti anni di un personaggio. Il più famoso di tutti naturalmente la Matinée Guermantes della Recherche Proustiana,
che non citi a caso, tu sei un appassionato, grandissimo, no, esperto e studioso.
Però è un romanzo che in qualche modo mi ha formato e naturalmente ne ho fatto una sorta di parodia, nel senso che mentre il narratore della Recherche, quando arriva alla Matinée Guermantes, vede tutti che sono vecchi, distrutti, devastati, eccetera, un cinquantenne del XXI secolo invece si trova di fronte a persone che hanno ancora un piede nella giovinezza, e al punto tale che lui fa una delle sue battute dicendo: ma insomma, per avere una reale esperienza della morte forse devo aspettare il prossimo funerale sperando che non sia il mio. E in questo senso direi che è un ribaltamento di quel classico. Allo stesso tempo l'idea che noi abbiamo è che poi alla fine ti conoscono realmente bene per chi sei, quella manciata di persone, quella dozzina di persone che ti ha conosciuto quando eri ragazzo. Poi uno passa il resto della vita a dimenticarsene, a fare finta di essere un altro, a incarnare una sorta di nuovo personaggio impostore, però insomma la persona che eri allora lo sei. Ritrovarsi dopo 30 anni con persone che non vedi appunto da allora è un'esperienza vertiginosa che sconsiglio, tra l'altro.
Ecco, nella vita di sacerdoti abbiamo detto accadono intorno ai suoi 50 anni alcune cose. La prima è questa shitstorm che gli viene proprio riversata contro nel momento in cui alcune studentesse e una sua collega docente universitaria sottolineano il fatto che lui ha letto in aula delle lettere di Flaubert, in cui Flaubert è misogino, quindi ha riportato le frasi di Flaubert, eppure quelle frasi vengono attribuite a lui. Quindi da qui parte tutta una parabola kafkiana con il comitato dell'università che manifesta tutta la sua ottusità. E tu a un certo punto scrivi: per quanto mi seccasse ammetterlo, le persone che fino a un anno prima mi avrebbero riempito di applausi erano le stesse che ora volevano il mio scalpo. Se ne infischiavano di chi fossi e di cosa provassi. Gli servivo da valvola di sfogo. E poi, poco dopo, nulla è più contagioso dell'odio, soprattutto quando la sua forma è vaga, la sua origine incerta, i suoi scopi pretestuosi. Ecco, qui tu fai una critica neanche tanto velata, insomma, al politically correct, al moralismo e soprattutto alle conseguenze alle quali si può arrivare.
Sì, direi di sì. Ho cercato in ogni modo che questo non fosse un romanzo a tesi, cioè non ho sposato l'idea di una rivolta contro il politicamente corretto, diciamo, tout court. È evidente che l'utilizzo che ne viene fatto, nelle università americane soprattutto, ma ormai ha contagiato il resto dell'Occidente, è un uso assolutamente folle, strumentale, e che tendenzialmente nasconde delle battaglie di potere. Non c'è mai un'autentica, genuina cura nei confronti della verità e della giustizia. Nel caso del mio povero narratore incorre in tutta la folle ottusità della cancel culture, diciamo. E a farne le spese è uno dei suoi eroi letterari, oltre che l'autore che insegna da sempre, che è Gustave Flaubert, le cui, diciamo, intemerate misogine sono abbastanza note, e naturalmente di cui bisogna tenere conto anche per capire il mondo flaubertiano. E il modo in cui lui viene fatto letteralmente a pezzi descrive, credo, abbastanza bene la pretestuosità molto spesso di queste posizioni. Visto che non mi bastava, cioè perché non siamo in un'università americana, ma gli italiani sono un po', allora ho dovuto fare un passo successivo. Quindi in realtà il suo vero crollo viene dopo, quando lui viene, anche questo mi pare molto contemporaneo, mentre inveisce
contro
la sua collega, viene registrato da un allievo della collega in cui sostanzialmente viene accusato in modo così enfatico di femminicidio morale, perché lui vorrebbe strangolarla, che sono quelle classiche espressioni che noi utilizziamo nel quotidiano: lo strangolerei, ma che non corrispondono a nostri
desideri
autenticamente omicidi. Ma appunto in questo mondo in cui basta una frase ripetuta e riportata su un social per rovinarti l'esistenza per un certo periodo, è quello che capita a lui.
E quindi il nostro sacerdote entra ancora più in crisi, già insomma era in un momento, diciamo, poco creativo, non trovava il senso anche nel suo insegnamento, e a un certo punto infatti tu scrivi: ma perché lo avevo fatto? Insomma, perché avevo letto proprio quelle lettere di Flaubert? Semplice, perché non stavo bene, perché ero infelice. Ecco, in questo stato di infelicità succedono anche altre cose, l'abbiamo già anticipato. Una sua cugina con il marito muore in un incidente di montagna a causa di una slavina, e resta orfano questo Noah, questo bambino di 8 anni, per una serie di ragioni che naturalmente non stiamo a spiegare qui. Lui potrebbe essere una delle persone che potrebbe prendersi cura di questo bambino. Eppure lui era colui il quale da giovane aveva dichiarato: trovo i bambini tremendamente imbarazzanti. Ecco, invece l'incontro con Noah che cosa gli scatena nella testa?
Beh, anche qui devo dirti che è stato tutto molto eccitante, nel senso che conosco talmente poco i bambini ho un rapporto talmente, come dire, sospetto, no? Nei loro confronti e credo loro nei miei. Non ho figli, non ne ho mai voluti, insomma, quindi diciamo sono, da questo punto di vista ho le mani pulite. E l'idea di mettere, come dire, un burbero misantropo alla canna del gas emotivo, alle prese con un bimbo, tra l'altro il narratore è un ebreo assimilato, miscredente, il nipotino invece è un ebreo ortodosso, molto osservante, quindi c'è anche, come dire, all'interno della stessa famiglia un contrasto quasi non è interreligioso perché è all'interno della stessa confessione, però insomma le posizioni,
cioè chi è particolarmente osservante e lui invece no,
chi non lo è. L'idea che pian piano lui venga letteralmente sedotto dalle eccentricità, direi tenera e un po' musona di questo bambino, era una cosa che mi colpiva parecchio, mi commuoveva parecchio. Ed è evidente che nel momento in cui poi uno si trova in un'interazione del genere, almeno così ho immaginato, entri in quello stato di cui parlano alcuni genitori, per cui la cosa più importante per te non è più te stesso, ma l'accudimento di un altro, no? Quel principio evangelico dell'oblatività, no? Il fatto che occuparti di un altro ti dà più piacere di occuparti di te stesso. Che poi è un po' l'atteggiamento che il professor Sacerdoti, che ha alle spalle una carriera, diciamo, di romanziere di successo, ha sempre avuto nei confronti dei suoi libri, cioè quel tipo di accudimento, no? Un luogo che è più importante di te. E per la prima volta nella sua vita lo scopre invece in un rapporto interpersonale, e questo mi ha dato agio di scrivere delle cose anche abbastanza, per me, sia emozionanti ma anche un po' spassose, anche un po' divertenti, nel senso che lui è un genitore, se così si può dire, sui generis, è quasi più bambino del bambino, ha dei gusti, se ne fotte dell'istruzione, ed è molto più legato ai divertimenti, all'edonismo, al junk food, al calcio, cioè c'è una, è come se riscoprisse l'infanzia attraverso Noah Meisner.
Anche perché c'è proprio un ribaltamento dei piani in questo senso, perché lui stesso era rimasto orfano da bambino ed era stato cresciuto da questo zio ricco, molto eccentrico, lo zio Gianni. In questo caso lui passa dall'altra parte della barricata.
Beh, c'è un rapporto deliberatamente speculare tra questi due romanzi, che tra le altre cose vedrà l'epilogo in un terzo che sto scrivendo. E
quindi ce lo stai anticipando, insomma.
Lo sto anticipando, sì. E devo dire che in cui mi occuperò del professor Sacerdoti, diciamo, a metà della sua vita trentenne, e la cosa appunto che mi piaceva molto, che anche qui che mi eccitava abbastanza, è l'idea che lui sia un orfano che viene cresciuto da un tutore e che è completamente stregato da questo tutore, e poi invece si ritrova a 50 anni nei panni di tutore, e che viene invece a sua volta lui stregato dall'orfano, quindi in realtà lui è sempre, come dire, un ventre molle, non riesce mai a imporre realmente se stesso, al punto tale che prima viene sedotto dallo zio con tutto il suo edonismo, e poi viene sedotto da Noah nelle sue osservanze ebraiche e in varie altre cose.
Il tema della famiglia è ricorrente nei tuoi romanzi, magari non nella famiglia necessariamente tradizionale, madre, padre, figli, ma può essere una famiglia allargata anche all'interno della comunità ebraica che tu sempre racconti, in questo caso un uomo che si deve prendere cura di un nipotino rimasto orfano. Perché è un tema che ti non dico interessa, ma forse ti suscita creatività?
Beh, la frase a cui penso sempre è quella che viene attribuita a André Gide, che dice: famiglie, famiglie, io vi odio, no? Oppure, sempre parlando di un altro grande scrittore francese di quegli anni, Jean-Paul Sartre, che molto spesso ha detto che lui era contento di essere orfano di padre, perché questo gli aveva consentito di costruirsi la sua libertà nel modo completamente autonomo, senza fare i conti, diciamo, con gli avi e con i penati. È una posizione, naturalmente, che io guardo con un po' di simpatia, nel senso che per me le famiglie sono l'origine di tutti i nostri problemi, però allo stesso tempo sono anche dei luoghi assolutamente ineludibili. A me stesso, non parlando del romanzo ma parlando di me, capita sempre più spesso di rivedere allo specchio alcuni tratti che appartengono a mio nonno e a mio padre, in alcuni atteggiamenti mia madre, in alcuni sostengono che io abbia la voce identica a mio fratello. Insomma, la famiglia, il DNA, i cromosomi sono una condanna con cui è una benedizione con cui devi fare i conti. Sono quelli che potremmo chiamare gli atavismi, no? Cioè qualcosa di atavico che ti trascende, che ti precede e che ti lascia libero per un po' di tempo, ma poi da una certa età in poi diventa appunto ineludibile, sta lì, devi farci i conti. E questo su di me ha un'attrazione morbosa, cioè non ho costruito una famiglia nella vita, ma ne ho costruite quasi una dozzina nel mondo dell'immaginazione.
Questo è un romanzo appunto di immaginazione, però a un certo punto c'è la cronaca, l'attualità che fa irruzione, perché fai riferimento agli episodi del 7 ottobre in Israele, quando il gruppo terroristico di Hamas ha compiuto una vera e propria strage. E tu scrivi a un certo punto, perché c'è sacerdoti che guarda in televisione insieme al suo nipotino quello che accade: i crimini arabi avrebbero innescato i crimini ebraici in una faida senza fine. Da un lato israeliani e palestinesi di buona volontà, dall'altro assassini assetati di sangue, fomentati da un fanatismo criminale solo in apparenza antitetico. Capisco che sia complessissimo adesso esprimere un parere su quello che sta accadendo, ma queste righe un po' racchiudono il pensiero di Alessandro Piperno, uomo oltre che scrittore.
Il mio pensiero è decisamente meno risolto di quello, diciamo, del professor Sacerdoti, come se non riuscissi a esprimere un giudizio, è come se la cosa mi coinvolgesse troppo. Direi che non dormo bene da dopo il 7 ottobre, quindi insomma non sono sereno. L'irruzione di quell'evento così attuale in un romanzo che è stato scritto in un paio d'anni deriva dal fatto che l'ho inserito alla fine, il romanzo era quasi finito e siccome volevo dare proprio il senso della relazione forte che si instaura tra questi due personaggi che a un certo punto divengono una famiglia, mi sembrava che quello, lo dico anche con un certo cinismo, potesse essere proprio il fulcro di questa forte relazione. Recentemente ho parlato con la mia editrice francese, che ha un nome molto ebraico, che mi ha raccontato delle storie brutte che capitano lì. Lei non può chiamare Uber perché, avendo un nome ebraico, non vengono, la insolentiscono, ha dovuto assumere delle persone che difendono la sua casa editrice perché la ricoprono di svastiche, i nipotini che vanno al Marea senza kippa in testa, cioè c'è una brutta atmosfera. E diciamo che i due personaggi di questo libro, che sono stati educati in famiglie ebraiche, anche se famiglie molto diverse, che ti educano, direi in qualche modo, al mito e al terrore della strage, del pogrom, della Shoah, per la prima volta nella loro vita si sono trovati a vedere, tra l'altro in diretta TV, quello che succedeva. E naturalmente nel romanzo non c'è lo svolgimento, cioè poi come le cose sono andate, e però sebbene io l'abbia scritto a ottobre, quindi sono stato in qualche modo profetico, l'idea che esprimo è abbastanza aderente alla mia idea, cioè lì oltre a per cui uno può, come dire, prendere le parti dell'una o dell'altra parte, però è chiaro che sia dall'una che dall'altra parte non ci sono persone di buona volontà, insomma.
Grazie ad Alessandro Piperno, ora in libreria con Aria di Famiglia, pubblicato da Mondadori. Grazie.
Grazie a te.
Il cacciatore di libri.
L'ultimo mago di Francesca Diotallevi, pubblicato da Neri Pozza, è un mix di finzione e realtà. Come aveva già fatto nel romanzo Dai tuoi occhi solamente, in cui si raccontava la storia della fotografa americana Vivian Maier, mescolandola ad elementi di fiction, la scrittrice stavolta sceglie come spunto narrativo la figura di Gustavo Roll, sensitivo, realmente vissuto a Torino fra il 1903 e il 1994, e gli affianca personaggi immaginari. Il salotto di Gustavo Roll, in cui lui manifestava le sue capacità ritenute da alcuni paranormali, era frequentato da persone reali, come per esempio Fellini o l'avvocato Agnelli. Essere invitati ad una delle sue serate era veramente un privilegio. Francesca Diotallevi sceglie di raccontare Gustavo Roll attraverso personaggi di fiction, dicevamo, a partire da Nino, il protagonista. Il legame fraterno con l'amico Giorgio e l'amica Miriam si interrompe a causa della Seconda Guerra Mondiale, perché lui verrà catturato e passerà 4 anni di prigionia in India. Tornato in Italia, ovviamente farà fatica a riprendere una vita normale. Giorgio e Miriam si sono sposati ed è proprio attraverso Miriam che lui incontrerà Gustavo Roll. Francesca Diotallevi, partiamo da tuoi personaggi di fiction, innanzitutto dal protagonista Nino e dalla sua amicizia speciale, insomma in età di gioventù, diciamo così, con Giorgio e Miriam. Erano veramente un trio che forse poi diventa un triangolo, insomma, come spesso accade da giovani, le amicizie possono anche essere scambiate per innamoramenti e viceversa. A un certo punto tu scrivi: ci aveva trascorso 4 anni. 4 anni in cui le vite di quelli che si era lasciato alle spalle erano andate avanti, mentre la sua era rimasta confinata in quel luogo dimenticato da Dio. Ecco, che rapporto c'era fra questi tre personaggi e in che modo Nino avverte questo spostamento proprio, nel senso che non si sente più parte del mondo di cui faceva parte?
Sì, allora, la storia di Nino in realtà è una storia che parte da una storia della mia famiglia, e per questo forse che la racconto anche così.
Quindi, insomma, anche questo ha uno spunto di realtà.
Sì, assolutamente, perché effettivamente il mio nonno, suo fratello e questa ragazza che poi diventerà mia nonna erano un terzetto, e vengono separati dalla guerra e il mio prozio viene mandato a El Alamein, viene fatto prigioniero e finisce in questo campo di prigionia alle pendici dell'Himalaya. Mi ricordo che mi aveva raccontato tutto abbastanza anche nei dettagli, e questa frase nello specifico è effettivamente una cosa che lui aveva detto, cioè questo senso di spaesamento nel momento in cui lui ritorna. Lui è ritornato alla fine del 46 e lui ripiomba in questa Italia che non riconosce più e si sente un estraneo di fatto.
Infatti tu scrivi: si sente un esule in patria alla fine.
Questa cosa in realtà è anche un po' un omaggio, diciamo, a un grande romanzo che io amo molto, che è La paga del sabato di Fenoglio, che è proprio la storia di quest'uomo che ritorna dalla guerra e non riesce più a barcamenarsi, non riesce più a rimettere in piedi la sua vita e vaga per la città finché poi il suo destino in qualche modo si compirà.
Siamo agli inizi degli anni 60 e a Torino c'è questo personaggio realmente esistito, Gustavo Roll, che attira l'attenzione, catalizza l'attenzione di tutti. Il tuo Nino, il tuo personaggio, lo incontra grazie a Miriam, che frequentava appunto i suoi salotti. Fin da subito Nino viene colpito dallo sguardo di Gustavo Roll, però rimane scettico rispetto alle sue attività. Che reazione ha?
Sì, perché fondamentalmente Nino è una persona ormai disillusa dalla vita, da tutto, e quando si trova davanti a Gustavo Roll, tra l'altro lui finisce nel salotto di Roll per un malinteso, perché lui inizialmente pensa che lì si giochi a carte, e effettivamente poi le carte da gioco avranno un significato importante, e però lì non si gioca a carte, si fanno dei prodigi con le carte da gioco. Quindi lui inizialmente rimane spaesato, e poi però diciamo la sua disillusione in qualche modo ha il sopravvento e lui dice: nulla di quello che ho visto può essere vero, perché lui in qualche modo rifiuta ormai l'incanto, la meraviglia, e quindi non può credere in quello che fa Gustavo Roll.
E infatti per Nino Gustavo Roll, tu scrivi, è un raffinato ciarlatano. Non la pensano così invece le altre persone che frequentano questi salotti di Gustavo Roll. In particolare c'è un personaggio a un certo punto che così lo descrive: quest'uomo legge nei libri chiusi, prevede il futuro, dipinge senza toccare i pennelli, materializza e smaterializza gli oggetti, viaggia nel tempo, allevia le pene fisiche, comunica con l'aldilà e di certo può tramutare un asso di cuori in uno di picche e viceversa. Ecco, che idea tu ti sei fatta dei prodigi di Gustavo Roll, visto che è realmente esistito e c'erano persone importanti? Prima citavo Fellini, l'avvocato Agnelli, ma anche degli stranieri che frequentavano il suo salotto. Addirittura tu citi un incontro con Mussolini, perché Mussolini gli chiese, insomma, come andrà a finire la guerra. Ecco, che idea ti sei fatta?
Ma è molto difficile rispondere a questa domanda, in verità, perché sono 2 anni ormai che vivo nel mondo di Gustavo Rolle e mi sono letta, insomma, gran parte della bibliografia che è stata prodotta su di lui. E diciamo che c'è un po' questa scissione tra sostenitori e detrattori, e tanto sono accaniti i primi quanto poi sono in qualche modo inferociti i secondi. Ed è molto difficile veramente addentrarsi in questo ginepraio, perché appunto su Rolle è stato scritto tutto, il contrario di tutto. Però io onestamente, se potessi avere un biglietto per un viaggio nel tempo, io vorrei andare a una delle serate di Gustavo Rolle, non ho nessunissimo dubbio in proposito.
Ecco, ma che cosa faceva lui durante queste serate? Perché tu un po', naturalmente, lo racconti nel tuo romanzo, qualcuno li ha definiti giochi di prestigio, lui, almeno secondo quanto tu riporti nel romanzo, diceva semplicemente di avere una sensibilità più spiccata rispetto agli altri. Ma che cosa faceva in concreto?
Ma sì, lui faceva esattamente le cose di cui parlavamo prima: materializzava e smaterializzava gli oggetti, leggeva nella mente, dipingeva senza toccare i pennelli, attraversava i muri, qualcuno ha detto addirittura camminava sull'acqua, saltava giù dalla finestra senza farsi male, poteva diventare piccolo come una formica e alto come un gigante. Insomma, veramente su Rolle sono state raccontate delle storie incredibili, e appare veramente difficile credere che queste cose siano vere. E però tutti quelli che lo frequentavano dicono di aver assistito durante queste serate a dei veri e propri prodigi. Lui poi non voleva nessun tipo di etichetta, quindi non voleva essere chiamato sensitivo, non voleva essere chiamato medium, mago, men che meno poi prestigiatore, illusionista. Lui di se stesso diceva di essere un tramite. E il termine corretto è grondaia, perché lui diceva: io sono la grondaia che in qualche modo convoglia l'acqua che cade dal cielo e la porta verso il basso. Però in realtà non è la grondaia che va analizzata, bensì l'acqua e il motivo per cui si manifesta.
E fra l'altro Rolle non si faceva pagare, cioè non era una persona da cui andavi per farti, non so, predire il futuro pagando. Come dicevamo, questi inviti erano veramente esclusivi. Secondo te come mai ha avuto tutto questo fascino anche fra persone, insomma, di un certo anche livello culturale? Ricordiamo invece che Piero Angela demolì la sua figura dal punto di vista scientifico.
Gran parte di questo fascino dipende dal fatto che lui di fatto rendeva possibile quello che era impossibile, e quindi quelli che arrivavano in casa sua entravano in quella casa già con la consapevolezza di assistere a qualcosa di prodigioso, di incredibile, qualcosa che non avrebbero mai potuto vedere in nessun altro posto. Allora, qualcuno dice che è proprio questo il motivo per cui poi lui riusciva in qualche modo a dare vita a questi prodigi, il fatto che le persone si aspettassero da lui esattamente questo. Quindi c'era poi un forte potere magari di suggestione, e sicuramente cioè la predisposizione della persona che è lì e che vuole credere a tutti i costi.
Primo citato Vivian Maier, ora Gustavo Rolle. Ti piace un po' creare un mix fra la realtà e la finzione? Perché?
Sì, a me piace, ma in realtà non è che lo faccio
scientificamente.
Sì, 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 diciamo che c'è sempre un personaggio che mi colpisce. Però devo essere onesta, sia nel caso di Vivian Maier sia in quello di Gustavo Rolle non è tanto quello che facevano, cioè nel caso di Vivian Maier le fotografie, nel caso di Rolle questi prodigi, ma la persona che c'è dietro la leggenda quasi. Cioè, chi era Gustavo Rolle tra le pareti di casa sua quando nessuno lo vedeva? Che poi è un po' la domanda la domanda che interessa a me: ma chi sono queste persone quando nessuno le vede? Ed è un po' quello poi che mi interessa, capire perché facevano quello che facevano, le reali motivazioni che in qualche modo li hanno portati a essere delle persone con una vita così diversa da quella degli altri.
Questo è un periodo in cui piacciono molto le storie ispirate a fatti veri, a cose vere. In questo caso tu prendi spunto da personaggi realmente esistiti. Secondo te che cosa attira del fatto che si possa appunto scoprire un lato magari segreto di un personaggio realmente esistito? Insomma, perché piace così tanto secondo te questo mix?
Ma perché, come dicevo prima, sono persone come tutti, che però hanno fatto in qualche modo cose straordinarie. E però come hanno fatto a fare cose straordinarie? Perché sono diventati quello che poi appunto si trasforma pian piano in un personaggio quasi leggendario? È proprio questo che secondo me attira, cioè la vita segreta di persone comunque molto famose o molto note, insomma. A me onestamente interessa la vita segreta, quelli che possono essere stati i pensieri più intimi, nascosti, le motivazioni, anche quelle più meschine, non solamente le motivazioni nobili che ci portano a compiere dei gesti, diciamo nel caso di Roll, eclatanti o magnanimi, perché appunto poi lui era considerato anche un benefattore. E però poi dietro c'era tutto una solitudine, anche una sofferenza, diciamo un portare avanti con grande fatica anche tutto questo, quello che poi alla fine era quasi diventato un personaggio che lui si era cucito addosso e che non si riusciva più a scrollare via in qualche modo.
Grazie a Francesca Di Otallevi, ora in libreria con L'ultimo mago, pubblicato da Neri Pozza. Grazie.
Grazie mille.
E anche per questa puntata del Cacciatore di Libri è tutto, grazie in regia Gianmarco Ferronato. Vi ricordo che la trovate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme. Se volete seguirci sui social, siamo presenti su Facebook alla pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri trattino Radio24 e su Instagram come Cacciatore di Libri, ma ormai lo sapete, senza l'articolo Il. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.